Grazie, fratello Joseph. Potete sedervi. Buonasera, amici. Sono molto felice di essere qui a Chicago oggi pomeriggio per parlare a questo bel gruppo di figli di Dio. E sembra così buono stare di nuovo dietro al pulpito. Sono passati diversi giorni. Ero seduto là nella stanza aspettando alcuni momenti fa e quando avete iniziato a cantare Sol Credere, Billy mi ha guardato. Io una piccola lacrima è scesa dentro al mio cuore. Non so se sapete cosa intendo o meno all'interno. Sentire di nuovo quel cantico, Sol Credere. E ho pensato, quella è ancora una volta che vado sul palco. Siamo arrivati guidando stamattina, siamo entrati proprio poco fa e siamo venuti qui e quindi io, il mio motivo per essere qui oggi, uno dei motivi, è certamente vedere voi, cara gente. Mi è sempre piaciuto venire a Chicago, mi sento proprio davvero a casa ora, quello è, non devo dirlo in questo pomeriggio, ma è la verità. E poi poter rimanere, stare con il mio fratello Bozzè. E l'ho ascoltato, mi ha chiamato l'altro giorno e ha detto, puoi salire domenica? E ho detto, no, non posso farlo, fratello Joseph. Ho detto, sto proprio, mia moglie sta aspettando il piccolo in qualsiasi momento. Ho detto, non potrei proprio andare. Ha detto, ebbene io sto andando via, sto andando oltre oceano. E ha detto io, ho detto, verrò a dire addio oppure a presto, diciamo. In termini di predicatori, non diciamo addio uno all'altro perché vivremo insieme per sempre. Quindi noi diciamo solo a presto finché lui andrà là e gli auguriamo le benedizioni di Dio. E posso dirlo davanti alla Chiesa qui. E allora ho pensato forse che come posso dirlo davanti a lui e alla Chiesa. Di solito in questi servizi di guarigione che tengo non posso esprimermi i miei sentimenti come voglio alle persone. Volevo esprimere a questa Chiesa oggi pomeriggio nel modo migliore che ho, che è molto povero, ma il mio apprezzamento del fratello Bozzè, vostro pastore. Io, come lo dico, come a mia moglie, ho detto, ecco un piccolo svedese che amo davvero. Lui mi chiama Brother Branham e io lo chiamo Joseph, quindi voi sapete che tipo di amici siamo. E questo è un bambino che avremo, anche il suo nome sarà Joseph. E è così. Così noi apprezziamo davvero il fratello Joseph. Lui non perché sia seduto qui, quello è, se fosse andato via sarebbe stato meglio, ma ho molti amorevoli amici leali che di certo apprezzo molto. Salendo proprio alcuni momenti fa, passando dalla South Shore Drive, immagino la chiamiate la cosa, Billy ed io stavamo parlando e ha detto, tornerai stasera papà? Ho detto, sarò troppo stanco Billy, ho detto, predicherò due volte immagino oggi e ho detto, sarò troppo stanco. Ha detto, sai una cosa? Ha detto, penso che il fratello Bozzè sia uno dei migliori individui che abbia mai incontrato. Lo dirò con le parole di mio figlio, idem. È così. Ho imparato ad amare il fratello Joseph. Ecco cosa mi piace di lui. Molte cose. In primo luogo, è un fratello cristiano. In secondo luogo, si può fare affidamento su ciò che dice. Mi piace un uomo che quando vi dice qualcosa resterà con ciò. Un'altra cosa è questa, è mio amico che gli abbia ragione o torto. Ora, chiunque può essere vostro amico mentre avete ragione, ma quando siete nel torto, allora lui è comunque vostro amico. Ora, non ho ragione tutte le volte, sapete? La maggior parte delle volte sono, immagino, in errore. Ma che abbia ragione o torto, Joseph Bozzè è mio amico. L'ho visto nelle dure prove, l'ho visto nei momenti di cui il pubblico non sa niente quando siamo arrivati ad un tempo di prova. Lui è sempre stato al mio fianco come un fratello e lo apprezzo davvero molto. Certamente ci sono persone che cercano di scoraggiarmi, dicono il fratello Joseph è uno dei santi dell'ultimo giorno o ultimo giorno, cos'è? Pioggia dell'ultimo giorno? Ho detto non mi importa se sia della prima, seconda, ultima o tutte quelle nel mezzo. Lui è mio fratello. La nostra riunione, una volta è stata quasi cancellata una riunione a Chicago, Illinois, in una riunione in tenda, perché loro mai neanche visto in vita mia. Ho cancellato la riunione in tenda perché non volevano sostenere la riunione del fratello Joseph. Voi non lo sapete quello, ma è vero. Ero appena tornato da Stoccolma, Svezia, e il gruppo che era con me dissi, questa è la totale cooperazione di tutte le chiese. Sì? E dissi, quel piccolo individuo di cui parlano lassù, qual è la chiesa svedese là? Che conosceva il fratello Petrus? Dissi, lui sta cooperando. Ebbene, il tizio che mi stava parlando disse, no, vedi, fratello Branham, ciò danneggerebbe le tue riunioni, disse, perché è della pioggia dell'ultimo giorno. Dissi, se lui non può esserci, neanche io. Ecco tutto. Dissi, se siamo interconfessionali, quello significa tutti. Non mi importa chi sia, se metodista, battista, testimone di Geova, cosa mai sia. Ci saranno proprio lo stesso. E non possiamo fare una scelta e dire questo individuo non ha diritto, perché siamo perfettamente fratelli insieme. Ed ecco come vogliamo rimanere in quel modo. Quindi non importa in quale chiesa vadano, siamo tutti fratelli in Cristo. Ed è quando siamo nati di nuovo dallo Spirito. E apprezzo il fratello Joseph con tutto il cuore. E poi immagino proprio, ora questo non mi è stato detto e io non ho niente di predisposto, ma immagino proprio quando lui mi stava parlando là, prima di andarsene, sapendo che è un uomo povero, vive proprio dell'elemosina delle persone come me, che prima di andare probabilmente avrebbero raccolto un'offerta d'amore per l'uomo che andrà lontano. Vorrei essere in grado di poterlo fare. Gli ho chiesto alcuni momenti fa, ho detto, fratello Joseph, raccoglierai un'offerta d'amore per te stesso? Ha detto, forse sì, fratello Branham, stasera probabilmente. Ho detto, vorrei poterla raccogliere per te, fratello, ma ho detto, andresti senza soldi se lo facessi io. Ma ho detto, mi piacerebbe proprio, non mi avete mai sentito dire, menzionare quelle cose dal palco, perché non ho mai raccolto un'offerta in vita mia. Ma fratello, ogni cosa che posso fare per aiutare a far andare avanti quell'uomo, lo farò. Perché, vi dirò perché, quando ero in difficoltà, tutti voi non sapete di ciò, l'avete fatto voi. Ero qui una volta andando oltreoceano e facendo accordo e pronto ad andare. Mancavano $2,000 dall'avere denaro sufficiente per il biglietto. È così, sufficiente a pagare il biglietto. Ma per fede Dio mi aveva chiamato e io stavo andando. E Joseph, per ispirazione, non glielo avevo detto, ma per ispirazione, uscì e lo raccolse fra le persone. Nessuna costrizione, solo dire che stavamo andando oltreoceano e serviva denaro per andare o qualcosa di simile. E raccolse quell'offerta da Chicago. L'abbiamo fatto per fede. Comprai i biglietti il giorno dopo e partì. Volevo dire che il suo andare, ogni cosa che si fa stasera, possa il buon Signore benedirlo davvero molto e mandarlo. Ora, forse non è mai stato in questa parte del paese prima. È così, fratello Joseph, dove stai andando? Lui non comprende proprio cosa sta affrontando. Quindi so che è una cosa difficile quando si va in Africa. Prego che Dio sia con il mio fratello e lo benedica in ogni cosa e possa egli in quel luogo vincere anime a Cristo. E spero che il buon Signore renda possibile che lui possa avere proprio una riunione con più successo di quanto ne ha avuto in tutta la sua vita e tornare a Chicago in breve e così via e pronto a riportare notizie a voi di un grande risveglio. Quello lo renderà un missionario quando andrà questa volta. So che suona in certo modo un po' strano a voi in altre chiese. Ascoltate, voi un missionario non è una persona che cambia la nazione in cui vive. Un missionario è una persona che va e torna. Paolo fu il più grande missionario che il mondo abbia mai conosciuto. E così, se addestrate proprio un uomo e lo mandate là e rende quel luogo la sua casa, rimane tutta la sua vita, ha solo cambiato nazione. Quello non è un missionario. Un missionario va da un luogo ad un altro luogo e un altro luogo e proprio Paolo andò tutto intorno, poi ritornò e uscì di nuovo tutto intorno e tornò. Quindi Paolo era un missionario. Fratello Joseph, possa Dio riportarti sano e salvo come missionario allora. Egli ti riporterà di nuovo. Il Signore ti benedica. E per voi, cara gente qui a Chicago, avrei chiesto forse, ci sono dei malati fra di noi oggi? Se ci sono, alzate la mano. Qualcuno, quindi forse, avrete una riunione di preghiera stasera, pregare per i malati. Se vorreste la preghiera per i malati stasera, alzate le mani. Tutti quelli che vorrebbero una riunione, pregare. Ebbene, va bene? Va bene. Allora stasera avremo la preghiera per i malati. Lascerò dei biglietti qui affinché li distribuiscano verso le 6:30 o qualcosa di simile e potete scendere e prendere il vostro biglietto di preghiera e pregheremo per il 6? Alle 6? Sì, bene. Alle 6 allora, stasera quello andrà bene. Bene, ora, per prima cosa, se Billy Paul mi sta ascoltando, cerchi in macchina e veda se abbiamo dei biglietti di preghiera. Non li abbiamo? Ne hai alcuni? Hai qualcosa con cui puoi farli se non li hanno? Bene, ok, quello andrà bene. Bene, e stasera noi pregheremo per i malati. Ora, oggi pomeriggio si sta facendo tardi e non abbiamo proprio ancora iniziato. Sapete come siamo un po' lenti ad iniziare e poi lenti a fermarci. Quello è un... Ma io amo proprio salire qui e parlare a voi, cara gente. E pregherete per la mia amata moglie, lo farete. E per il piccolo che sta arrivando. Povera piccola donna, lei sta certamente avendo difficoltà e stiamo aspettando colui che è l'invisibile per la liberazione. Ora, nel libro di San Giovanni vorrei leggere solo alcune parole, parlarvi alcuni momenti ebbene, grazie fratello. Ed ora cercheremo di andare via in circa 30 minuti, se piace al Signore. Voglio parlarvi oggi. Leggiamo dalle scritture in San Giovanni, o non San Giovanni, prima Giovanni, il primo capitolo. Ora, vedo che sono qui i miei amici Leo e Jean, un paio di ragazzi qui dal vostro vicinato, prendono le registrazioni. E dite, ad ogni modo, questi ragazzi vanno in tutte le riunioni e prendono le registrazioni e le hanno sul nastro. Ho richiesto un nastro per... Qualcuno aveva predicato un sermone l'altro giorno e ho richiesto un nastro. Mai! Pensavo dovessi comprare l'intero paese per ottenere il nastro. Circa $9 per un nastro. Ho pensato, oh mai! Ho chiesto a questi ragazzi, ho detto, è questo? Ebbene, mai! Che differenza c'era in quello che avevano loro? E loro hanno ogni messaggio e così via. Sono all'antica di vecchio stampo, ma vi farebbe bene. Vi aiuterà molto. Mi ha portato al sicuro fin qui. Sono pronto a prenderla. Mi sono fidato di ciò proprio nelle ombre della morte. Questa religione all'antica mi ha salvato. Potrebbe non essere proprio raffinata come dovrebbe essere, ma voglio le benedizioni di Dio con me, senza riguardo a quanto sia raffinata. Ed ora, e il Signore benedica questi due ragazzi che hanno dato la loro vita proprio per quello scopo e il loro lavoro. Ora inizieremo a leggere con il quinto versetto, proprio giù includendo il settimo versetto. Ora questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo, che Dio è luce e che in Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. Non è meraviglioso? Ora vogliamo chinare i capi solo un momento. Nostro Padre Celeste, parlando oggi a questo amorevole uditorio di persone dirette all'eternità, probabilmente la maggior parte di esse è già lavata nel sangue dell'agnello. Ha reso bianche le proprie vesti, nette, perdonati da tutti i loro peccati e trasgressioni, e stanno aspettando la loro chiamata in alto. E siamo venuti per parlare e avere questa breve comunione insieme al nostro fratello prima di partire per oltreoceano, per adempiere la grande commissione. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Benedici il nostro caro fratello amato Signore nella sua missione. Benedici la piccola chiesa che ora aspetta che lui ritorni, aspettando in preghiera il proprio amato pastore. Benedici il suo assistente che prenderà il posto, tutti gli anziani e le persone. Benedici la lettura della Scrittura ed ora dacci comunione con te, proprio ora, sulla parola, perché lo chiediamo nel suo nome. Amen. Ora, parlando della parola e la parola di comunione, pensando, salendo là, potrebbe essere un momento meraviglioso per parlare proprio sulla comunione per alcuni momenti. Quella è una delle cose più grandi. Ognuno desidera comunione. La gente oggi dirà: vuoi soltanto venire con me in casa per un poco? Prendiamoci solo un breve tempo di comunione. Allora, molte volte gli uomini d'affari diranno: vuoi mangiare come oggi a cena? O uscire e solo avere un piccolo pranzo insieme? Mangiare un pezzo di torta o qualcosa? Un tempo di comunione, mangiare. Mangiare è associato alla comunione. E mentre stiamo parlando oggi pomeriggio, possa lo Spirito Santo di Dio prendere la parola di Dio e cibare ogni anima affamata qui dentro. Mangiare accompagna la comunione e l'uomo non vivrà di pane soltanto, dice il Signore, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora allo Spirito Santo piace mangiare e avere comunione con il credente. Che tempo! Siamo tutti riuniti attorno ad un grande tavolo ora, dove le buone cose di Dio sono proprio impilate in alto. Dio ha le sue ricompense di benedizioni. Ogni cosa di cui abbiamo bisogno, tutte le vitamine, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per renderci completi, robusti, sani, cristiani, riempiti con il suo spirito, lavati nel suo sangue. E che tempo in cui possiamo avere comunione! E avete mai pensato il vecchio proverbio che l'uomo ha detto una volta? Mia madre era solita usarlo molto: uccelli di uno stesso piumaggio si riuniscono insieme. È così. Osservateli, non vedrete colombe e avvoltoi insieme, perché non possono mangiare la stessa dieta. Un avvoltoio, bozzago, può mangiare proprio ogni cosa. Un corvo può sedersi là fuori su una carcassa morta e mangiare. La colomba non potrebbe farlo. Se la mangiasse la ucciderebbe. Lei non può proprio mangiarla. Lei va in un campo di grano e inizia a mangiare nel grano. Lei si associa con la sua specie. Ma ecco la parte sorprendente. Sapevate che il corvo può mangiare della carcassa morta e mangiare anche grano? Può mangiare entrambi? Ma vedete? Vedete, dovete guardare quegli individui, quel tipo che può stare seduto nella riunione e pretendere di gioire della riunione e tornare fuori e prendere le cose del mondo. Ecco come sono i credenti sociali oggi. Ma ci piace riunirci insieme a quelli che si sono separati dalle cose del mondo, chiamati fuori e resi nuove creature in Cristo Gesù, e hanno comunione delle benedizioni dello Spirito Santo. Che cosa meravigliosa! Ora, l'uomo è nato per avere comunione. L'uomo, al principio, in passato nel giardino dell'Eden, aveva una comunione meravigliosa. Dio scendeva e aveva comunione con il suo gruppo di uomini e donne ogni sera. Nel fresco della sera, Dio scendeva sotto le grandi palme. Forse la sua sacra luce, com'era, splendeva su Adamo ed Eva in quella grande cattedrale all'aperto. Comunione con Dio. Non avevano niente di cui preoccuparsi finché avevano comunione. Amo avere comunione con gli uomini. Mi piace uscire e parlare a persone che amano il Signore e avere comunione con loro perché vediamo la stessa cosa. I nostri motivi sono gli stessi. I nostri ideali sono gli stessi. Mi piace parlare a persone del... Ho un amico seduto proprio qua giù, a cui piace cacciare, pescare. Molte volte abbiamo molta comunione insieme, proprio seduti in cerchio parlando di quelle cose, perché ci piacciono quelle cose. Ora, ma la più grande comunione che qualsiasi uomo abbia mai avuto è stata quando lui ebbe comunione con Dio, quando Dio diede se stesso aperto verso l'uomo per aver comunione a vicenda con la sua creatura, il Creatore e la sua creatura. Ora, quando Dio aveva comunione con Adamo nel giardino dell'Eden, Adamo non aveva niente di cui preoccuparsi. Ogni cosa filava liscia e scorreva bene. Lui non doveva preoccuparsi dei suoi vestiti, non doveva preoccuparsi di qualcosa da mangiare, non doveva preoccuparsi della malattia, non doveva preoccuparsi della morte, tristezza. Lui non sapeva niente di quelle, proprio la libertà come un bambino. Lui aveva un Padre celeste che vegliava su di lui e aveva comunione con lui ogni giorno. Non sarebbe meraviglioso se potessimo tornare di nuovo a quello? E sapete che ogni anima redenta oggi sta vivendo sotto i propri privilegi di quel tipo di comunione con Dio? Lo credete? Dio si prenderà cura e provvederà ogni cosa di cui abbiamo bisogno in questo viaggio. E alla fine della conclusione di questo vecchio tabernacolo mortale, Dio ha promesso di darcene un altro. Amen. Sapete che ho una piccola idea strana in merito a quando moriamo. Potrei anche esprimerla. Sono a casa. Il fratello Joseph una volta disse, stavo per rispondere alla domanda di una donna che poteva essere un po' contraria. Lui disse, fratello Branham, dissi ora, fratello Joseph, ecco cosa voglio dire per... Lui disse, guarda, non dirlo. Disse, quando abbiamo scritto le nostre regole, ciò che crediamo in questa Chiesa, concludiamo con una virgola, non un punto. Crediamo, questo più quanto ancora possiamo sentire. Quindi quello è molto buono, mi piace quello. Ora, quando Giovanni 14, quando egli disse, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, parlando ai suoi discepoli prima di andarsene, non riesco ad immaginare che siano pietre, mattoni e malta. Credo che il tabernacolo di cui stava parlando era un altro corpo in cui vivere, vedete. Nella casa del Padre mio ci sono molti tabernacoli o dimore. Distruggete questo tabernacolo e io lo risorgerò in 3 giorni. E di nuovo, se questo tabernacolo terreno sarà dissolto, ne abbiamo uno già preparato e in attesa. Vedete? Allora io credo che quando noi, mi trovavo alcuni giorni fa sul Monte Wilson Palomar, piuttosto là fuori in California, quel grande osservatorio dove si vedono 120 milioni di anni luce. E stavano calcolando, e come la scienza fa inversione nella propria teologia. Vi dico, quando andavo a scuola e ascoltavo quella scienza, vi dico, non era niente di quello che mi avevano insegnato a scuola. Sapete, no, mio papà era solito sedersi e diceva, verso la Bibbia, diceva, Billy, come al mondo può? Dicevo, papà, il sole rimane perfettamente fermo, prova scientifica, e il mondo gira attorno ad esso. Lui diceva, Giosuè disse di aver fermato il sole. Dicevo, come si può fare quello? Dicevo, papà, ci è stato insegnato a scuola. E dicevo, l'hanno dimostrato scientificamente. Lui diceva, bene, forse l'hanno fatto, ma quella non è il mio tipo di scienza. Diceva, lui credeva, diceva, Giosuè. E ho chiesto all'insegnante della Bibbia a scuola. Lui disse, bene, certamente, sai, Giosuè, quelle persone in quei giorni erano ignoranti e Dio guardava proprio alla sua ignoranza ed egli invece fermò il mondo. Ma ora hanno dovuto ritrattarlo. Il sole si muove, anche il sole gira. L'hanno dimostrato scientificamente, il sole gira. Quando ero un ragazzo che andava a scuola, dissero che quando il sole tramonta, mostra una luce sulle stelle, quindi le stelle riflettono la luce del sole. Ora, hanno prova scientifica che non può essere così. Servono miliardi e miliardi di anni affinché la luce del sole, viaggiando a così tante milioni di miglia all'ora, cosa mai sia, viaggiando dal sole, arrivi ad una delle stelle. Quindi non è così. Una stella ora crea la sua propria luce. Il figlio del fratello Moore si è diplomato ed è venuto uno della grande scienza alcune settimane fa e l'ha abbracciato e gli ha dato la sua borsa di studio. Ha detto a Washington D.C. hanno 124 libri degli ultimi scienziati su tutta la scienza moderna che è dimostrata scientificamente. Ha detto, giovanotto, ti serviranno 2 anni per leggere quel libro. E dopo averli letti, dovrai scartare tutto ciò che hai appreso, perché ci sarebbe qualcosa di differente. E quando l'ha detto io ho strillato un piccolo Amen, là dietro, ma ho pensato, potrei alzarmi e dire questo, ma io ho qui un libro che le epoche gireranno ancora e ancora e non dovrete mai compromettervi, sarà sempre lo stesso perché è ispirato. Devono tornare adesso ogni volta, oh non cercate di apprendere, vi farà venire i capelli grigi cercare di studiare la scienza, studiate solo la Bibbia di Dio, perché è il libro più puro di tutti. Allora penso che quando quest'anima lascia il corpo, andiamo in un'altra casa non fatta da mani. Andiamo nella presenza di Dio e là dimoriamo con Lui nella presenza del Signore Gesù. E quello è onnipotente, oh, intendo onnisciente, onnipresente ovunque. E allora se egli è, noi siamo, quando andiamo nel nostro nuovo tabernacolo là. E quindi se egli disse, ovunque 2 o 3 sono riuniti insieme, io sarò in mezzo a loro. Allora egli è obbligato ad essere qui oggi pomeriggio. Tanto certo quanto c'è un cielo e una terra, Gesù Cristo è presente ora, ma il punto è, egli è in una condizione invisibile, non possiamo vederlo, ma c'è qualcosa in merito all'anima cristiana, poiché quando l'uomo realizza, quando là c'è la sua presenza, lui si trova nella presenza di qualcosa che non può vedere. Sappiamo che c'è la radio che passa attraverso qui ora, c'è la televisione che passa attraverso qui ora. I nostri occhi non riescono a coglierla, ma è in un altro mondo. E così gli angeli di Dio sono posti attorno a questa stanza, osservando oggi pomeriggio. Gli angeli di Dio sono accampati attorno a coloro che lo temono. Gesù è sempre presente, del continuo, vegliando su di noi. E sappiamo che quella è la verità. Penso a quando Elia laggiù a Dotan, quando Gehazi uscì e guardò attorno e disse, oh, l'intero esercito siriano, guardali, hanno già circondato questa città e siamo accerchiati. Elia disse, ce ne sono di più con noi di quanto ce ne sono con loro. Lui disse, bene, non riesco a vedere nessuno. Disse Dio, apri gli occhi di questo ragazzo. E quando i suoi occhi furono aperti, i monti erano infiammati, angeli di fuoco, carri di fuoco. Certo, Egli è qui! E quando credenti cristiani possono crederlo presente ora, proprio ora, seduti insieme, seduti qui, nei luoghi celesti in Cristo Gesù, in Cristo Gesù, avendo comunione. Amen! Sulla parola di Dio, lo Spirito Santo qui prende la parola di Dio tramite visione, muovendola in ogni cuore, così mentre la parola viene pronunciata ed ogni credente la riceve. Oh, se prendessimo posizione e reclamassimo i nostri privilegi dati da Dio, quello è il tempo in cui Dio può togliere quella forcella dalla schiena di una persona e mettere una vera spina dorsale del Vangelo all'antico in lui. Qualcuno che prenderà posizione per la verità, non importa quanto sembri buio. Dio lasciò andare i ragazzi ebrei proprio nella fornace ardente prima che egli facesse una mossa. Egli è sempre là. Non abbiate paura, egli è sempre presente. Amen! Allora, se i passi di un giusto sono ordinati dal Signore, cosa abbiamo da temere? Dio è per voi. Chi può essere contro di voi? Oh, mai! Pensateci! Oh, se Dio lascia che le sue porzioni di cielo si riuniscano in una riunione, amen, solo per cercare di trovare quello sbocco, mentre lo Spirito Santo prende la parola e colpisce come un martello pneumatico contro una roccia. Oh my, spezza i nostri cuori di pietra e sposta il credo, quell'incredulità, e a comunione sulla parola. La comunione è meravigliosa. Quando Adamo ed Eva si separarono da Dio per il peccato, li ha separati, allora diventarono vagabondi, senza comunione, vagando in giro, indebolendosi. Ecco qual è il problema degli uomini oggi. Il peccato ha separato gli uomini da quel tipo di comunione. Oggi ci chiediamo come faremo questo e ci chiediamo come faremo quello. Gesù disse: i pagani cercano cose simili, come noi, ciò che mangeremo e come saremo vestiti o cosa faremo con questo, quello o l'altro. Secondo tutte quelle cose, egli dice, cercano i gentili, gli increduli, ma il vostro Padre Celeste sa di cosa avete bisogno ancora prima che glielo chiediate. Che condizione spensierata ora! Ebbene, ho una bambina dagli occhi marroni laggiù. Ebbene, lei salterebbe giù dalla staccionata o qualsiasi cosa. Non le importa finché io mi trovo là. Lei disse: papà, prendimi! Va a giocare. È proprio spensierato, ho pensato. Oh Dio, se solo io potessi essere così, proprio spensierato. Alcuni giorni fa il fratello Joseph mi ha incoraggiato molto. Ho visto sorgere molte cose nelle chiese che non dovrebbero esserci. Ebbene, era un irlandese, sapete? Dovevo andare a fermarlo tutto io stesso. E io stavo per uscire e dire: questo non può essere così e questo non può essere così. Non si può fare, perché rovinerete il programma di Dio. State mettendola dentro cose che non dovrebbero esserci. E tutto questo. E sapevo che era errato. È errato scritturalmente. E Dio all'improvviso ho iniziato a sentirmi come se stessi uscendo dalla linea, diventando amareggiato. Mi fermai là fuori e andai, iniziai a pregare e Joseph scese. Disse: guarda, ho appena letto la storia di Martin Lutero e la domanda fu che non si chiesero come Martin Lutero fosse in grado di protestare alla Chiesa Cattolica e scamparla. Ma ciò che sorprende fu di Martin Lutero e tutto il fanatismo che lo seguì, e lui si alzò sopra tutto ciò. Quella è la cosa principale. Allora sentì come se fosse che Cristo dicesse: cos'è quello per te? Tu segui me, io mi prenderò cura del resto. Tu prosegui soltanto e segui me. Ecco com'è. Allora tornate di nuovo ad essere spensierati. Bene, quando l'uomo si separò da Dio, diventò un vagabondo, vagando ovunque in giro. E che immagine ciò è di oggi? Quando l'uomo esce davvero dalla comunione con Dio, questa settimana è un metodista, la prossima settimana è un battista, e poi è questo e quello e l'altro, vagando in giro, sballottato da ogni vento di dottrina. Il cuore dovrebbe essere saldo. Non dico che dovreste essere metodista, battista o cos'altro. Dovreste essere a posto con Dio. Là, non importa in quale chiesa andiate, dove gruppo, abbiate comunione con qualsiasi gruppo, che siano le assemblee o gli unitari, o i dualisti o i san piogge dell'ultimo giorno, cosa mai sia, basta che la vostra comunione con Dio sia netta. Amen. La Bibbia disse: noi, il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato, e allora abbiamo comunione uno con l'altro. Amen. Amo quello. Oh my. Il modo. Allora Dio vide quell'uomo fuori dalla comunione. Allora egli doveva fare qualcosa per restaurare la sua creatura di nuovo al punto dove poteva riprendere il suo cuore, dove lui poteva fare la sua via di ritorno. Ora, ecco dove inizia la parte triste, proprio ora. Ora, l'uomo ha cercato di sostituire qualcosa per quella comunione fin dall'inizio del tempo. Ora, oggi diciamo: certo, venite tutti ad unirvi alla nostra chiesa. Noi lo abbiamo. Il metodista vuole crederlo dei suoi, la battista dei suoi, la cattolica dei suoi, la presbiteriana dei suoi, pentecostali dei suoi, l'apostolica dei suoi. E in quello formarono una dichiarazione di credi e hanno disposto questa chiesa e un mucchio di credi, e attorno a ciò affermano che quello è il modo per avere comunione. Ascoltate, non potete avere comunione in quel modo. Potreste unirvi ad ogni chiesa che c'è nella nazione ed essere ancora fuori dalla comunione di Cristo. Dio dispose l'unico piano là in passato al principio, quando uccise un agnello o pecora e srotolò il tappeto di benvenuto per la razza umana, per tornare ad avere comunione. E quello fu attraverso il sangue. Amen. Ora, sentite così poco del sangue oggi. Stiamo sempre parlando di altre cose. Stiamo parlando dei tempi della bomba atomica. Quelle cose vanno bene, ma fratello, per me senza il sangue versato non c'è remissione del peccato. E quando il sangue è stato applicato correttamente, il peccato viene tolto e l'uomo è di nuovo in comunione con Dio. Amen! Ciò che ci serve oggi è un buon risveglio all'antica, acquistato dal sangue. Amen! La vita si trova nel flusso sanguigno, e quando il sangue di Cristo ci purifica da ogni ingiustizia, allora abbiamo comunione con Dio. Potete ravvedervi o venire a fare una confessione, andare in libertà vigilata, essere aspersi con una saliera e appartenere alla Chiesa metodista, sì signore, e avere comunione con ognuno di loro. È così. O potete passare per la Chiesa Battista e ricevere la destra di associazione e fare una confessione ed essere battezzati in acqua, avere comunione con la Chiesa Battista. Lasciate che vi dica, nella chiesa pentecostale potete pregare per un poco finché parlerete in lingue e avete comunione con ognuno di loro. Ma fratello, sorella miei, finché la vostra anima non è stata lavata nel sangue di Gesù Cristo, non avrete mai comunione con Lui. Giusto. E quando la vostra anima è stata lavata nel sangue dell'agnello, tutta la malizia, odio, invidia, contesa, tutte queste cose sono morte. Il sangue fa un'espiazione. Amen. Ecco perché oggi nelle nostre comunioni pentecostali, nelle nostre diverse comunioni del pieno Vangelo, abbiamo così tanto cattivo comportamento, così tanta divisione e roba nel nostro corpo, perché i nostri diversi ismi e altro piuttosto si sono stabiliti dentro. E perché uno si tirerà fuori e sarà questo, e l'altro si tirerà fuori e sarà questo, e uno si tirerà fuori e inizierà una denominazione o un'organizzazione. Il motivo di ciò è proprio perché il cuore della persona non era posto con Dio dal principio. Dio ci vuole tutti come un sol corpo, un corpo di credenti battezzati nello Spirito Santo. Amen. Oh my! Dio ha disposto un tappeto su cui incontrare le persone. Quello era il tappeto di benvenuto. Da una comunione una volta perduta, la restaurazione è di nuovo il sangue. Tramite il sangue avete comunione, restaurati nella comunione con Dio. Adamo non poteva incontrare sulla sua teologia. Lui cucì foglie di fico attorno a sé, ma non funzionò. Fece la propria organizzazione, fece la propria denominazione, ma non funzionò. E oggi, oh, quando sono passato guidando qui sul lato della vostra colonia nudista qua giù, e qui sulla strada, non possono neanche aspettare che il sole diventi caldo. Sdraiati, spogliati laggiù sulla spiaggia, uomini e donne insieme, sembrava un mucchio di io non so cosa, e ognuno di loro probabilmente è membro di qualche chiesa da qualche parte, dice alcune preghiere con dei rosari, o canta la dossologia da qualche parte, forse nei cori, e si sdraia così, mostra che qualcosa è venuto meno. Esseri umani morali, persone sensate, non agiranno così. Fratello, quello è vero. Se mai otterrete un tocco da Cristo nel vostro cuore, starete lontani da tali luoghi. Amen. Ora sì, quello potrebbe discordare, potreste non essere d'accordo con quello, ma entrate veramente in quel cuore una volta e vedrete cosa Dio farà in merito a ciò. Vi dico, persino la mia povera piccola, lei non ha che 2 anni d'età, è uscita dalla stanza là fuori l'altro giorno in giardino e c'era una donna là fuori che tagliava il prato con indosso dei piccoli abitini che sembravano orribili. E quella bambina di 2 anni è entrata e ha detto: oh papà, quella signora si è dimenticata la gonna. Ora eccovi, vedete, una bambina sa di meglio, ma quando uomini e donne lasciano che i loro cuori diventino così inariditi, sono demoni, potenze del diavolo. Non c'è mai stata che una sola cosa in tutta l'epoca che avrebbe spogliato gli uomini, ed erano i diavoli, spogliato donne piuttosto, quello è esatto, o uomini, entrambi. Sembrano un mucchio di animali preistorici, sdraiati, spogliati là fuori, senza una coscienza. La Bibbia ha detto che avranno la loro coscienza bruciata da un ferro caldo. E quelle stesse persone, questa di cui parlo in particolare, che ora conosco, canta in un coro. Oh my! Hanno comunione con i loro gruppi, certamente, ma comunione con Cristo! Sì, signore, so che è forte, fratello, sorella, ma Dio ci aiuti. Se la Chiesa pentecostale non torna di nuovo al sangue di Cristo, siete finiti. È così. Tornate indietro. Era solito essere un peccato molto tempo fa per la nostra gente pentecostale agire in quel modo. Tempo fa non lo facevano, ma ora lo fanno anche loro, perché il pulpito sta diventando dissoluto. Iniziate a pensare all'appartenere a questa chiesa o denominazione o qualcos'altro di simile. Fareste meglio ad avere di nuovo comunione con Cristo. Amen. Sarà una cosa orribile uno di questi giorni, una delle delusioni al giudizio. Il contrabbandiere non lo sarà. Lui sa qual è il suo destino. Il bugiardo e il ladro sanno qual è il loro destino quando staranno davanti a Dio, ma quando verranno le delusioni saranno quelli che appartengono alle chiese pentecostali che saranno allontanati da una parte, perché sapevano di meglio e ci sono entrati volutamente. Amen! Alleluia! Ciò che ci serve oggi è un buon risveglio all'antica che scuota. Torniamo di nuovo al suo posto sotto il sangue del Signore Gesù, sotto la comunione. È sempre stato il mezzo di approccio attraverso l'epoca, attraverso le persone. Guardate come del continuo, era l'unica via di Dio. Il libro più vecchio nella Bibbia è Giobbe. Quando Giobbe si avvicinò a Dio ed ebbe comunione con Dio attraverso il sangue versato, Giobbe offrì un agnello ogni volta quando andava per avere comunione. Gli adoratori del Vecchio Testamento, del continuo, dalla Genesi fino in fondo al Nuovo Testamento, ogni volta che andavano ad avere comunione con Dio, facevano un olocausto, uccidevano prima un agnello perché si avvicinavano sotto il sangue. Giobbe, quando era, si avvicinava a Dio, uccideva un agnello. Quello è il libro più vecchio nella Bibbia. Fu scritto prima che la Genesi fosse scritta. Mosè scrisse la Genesi, ora centinaia di anni dopo. Ma notate, Giobbe era il libro più vecchio. E proprio fin dall'Eden, Giobbe avrebbe fatto un sacrificio, riversato il sangue di un agnello e attraverso quel sangue lui confessava il suo errore. Possa Dio essere misericordioso verso di me ora. E mi avvicino a te attraverso il sangue. Sapete, perché le persone non ottengono risposta alla propria preghiera come dovrebbero. Vengono in un'emozione psicologica invece che tramite il sangue. È così. Venite attraverso il sangue. Caro agnello morente, il tuo prezioso sangue non perderà mai la sua potenza finché tutta la riscattata chiesa di Dio sarà salvata per non peccare più. Ecco attraverso cosa dobbiamo passare. Il sangue versato. E là Giobbe offrì il sangue versato mentre si avvicinava a Geova, sapendo che Dio non l'avrebbe ricevuto su nient'altro. Se oggi vi avvicinate a lui nel nome di un buon uomo, io pago i miei debiti, non imbroglio il governo, pago la mia tassa sul reddito, faccio tutte queste cose, sono un bravo vicino, non di meno, Dio non vi ascolterà mai. Se dite sono un membro di Chiesa Leale, pago la decima sul mio denaro, ho dato grandi offerte nella Chiesa, là sono una colonna, Dio non vi riceverà mai. Mai, niente affatto. Dite bene, mia madre era una brava donna, mio padre era un bravo uomo, mio nonno era un predicatore. Tutto ciò che faccio non ho mai fatto questo, non ho mai rubato, non ho mai bevuto, non ho mai fumato, non ho mai mentito, non ho mai fatto queste cose. Dio non vi ascolterà mai. E non importa chi siate, quanto siate stati malvagi, se verrete per la via provvista da Dio attraverso il sangue sacrificale, prendendo e ponendo la vostra mano sul capo di un agnello morto, di un agnello morente, e confessate il vostro errore e accettate lui, allora Dio riempirà la vostra anima con lo Spirito Santo, bruciando via tutta l'iniquità, carnalità e rendendovi una nuova creatura. Giobbe, penso a Giobbe in quel giorno come un padre. Lui aveva molti figli, erano in un certo modo sviati e lui pensava sempre ai suoi figli. Non sarebbe molto meglio se tutti i membri di Chiesa di Chicago avessero quello stesso tipo di idea in merito ai propri figli? Non ci sarebbe delinquenza giovanile. Non vedreste queste rivolte razziali, intendo queste rivolte altro che hanno qui in giro oggi. Sparare, uccidere, rubare, violentare, tutte queste cose avviene perché le persone non sono interessate ai propri figli. La prima cosa che dicono, ebbene li ho messi sulla lista delle nascite quando erano piccoli, ho lasciato il resto di ciò all'insegnante della scuola domenicale, e lei fuori ad un ballo forse, tutta la notte entra disposta in modo come se andasse ad un circo invece che a una chiesa, e mettete i vostri figli nella mano di qualcosa di simile? Madre, vergognati! Tu dovresti porre quel figlio che è nel bisogno laggiù e leggere la Bibbia, imporre le mani sul loro capo, invocare Dio. Dio, sii misericordioso, risparmia mia figlia, mio figlio. Sì, amo farlo prendere quelle mie figlie, sì, farle sedere là e loro si siedono, i loro piccoli occhi ascoltano, o le loro orecchie ascoltano e i loro occhi guardano, parlo a loro in merito, tutto di Gesù e come egli le ama e altro. Si inginocchiano proprio attorno alle sedie e pregano proprio come tutti noi. Ecco come vogliamo farlo. Non è così? Ecco come molti di voi lo fanno. È quello che dovreste fare. Sono entrata in molte case e i figli sono tutti raccolti sempre per la preghiera di famiglia. Dio benedici quella famiglia. Quello è il legame che unisce. Se lo faceste a casa vostra, non ci sarebbero così tanti casi di divorzio e cose che vanno come sono. Avete comunione uno con l'altro. Allora vedo Giobbe, i suoi figli si sposarono e andarono in diverse vie, come fanno gli uccelli da un nido. Giobbe, sapendo che non c'era altra via, nessuna via possibile in cui l'uomo potesse mai avvicinarsi a Dio e avere comunione con Lui, solo tramite l'agnello sacrificale, attraverso il sangue. Giobbe disse, per caso i miei figli potrebbero aver peccato, quindi offrirò un agnello per loro. Qualcosa, diceva Giobbe, che avrebbe fatto meglio a prepararlo. Avrebbe fatto meglio ad essere pronto. E poi, quando aveva fatto l'offerta dell'agnello sacrificale per i suoi figli, un giorno avvenne. Vennero la tempesta e ne uccisero molti, e fuoco, e così via, e distruzione. Ma prima che questo avvenisse, Giobbe fu certo che ognuno fosse sotto il sangue. Amen. Rigetto. Lo ha rifiutato oggi. Questa nazione sta uccidendo Cristo più in fretta possibile, contristando lo Spirito Santo con credi e forme di religione, contristando lo Spirito Santo. Non molto tempo fa stavo leggendo, ho sentito da qualche parte di questo grande evangelista Billy Graham, quando era in Scozia. Sapete qual è il problema? Se la gente pentecostale riunisse i loro capi, invece di dividersi e fare ogni cosa come avete fatto, i vostri servizi avverrebbero come i battisti, ma i battisti ve l'hanno tolto. È così, stanno avendo un risveglio, andando da qualche parte, perché hanno gettato ogni cosa che avevano sull'altare, il loro profeta, e se ne sono andati, restano dietro di lui. Ma oggi, lasciate che uno delle assemblee si alzi e sedere circa 7.000, e ne avevo circa 7.000 in piedi fuori, e lui ne aveva circa 3.000, facciamo scambio. Così quando andai a trovarlo, pensai come a qualche ragazzino che si alzava. Diceva una breve rima, filastrocca. Gesù, piccolo bambino, nato in una mangiatoia. Ma quando vidi quel ragazzo, era differente. Quel piccolo alto, circa così, non sapevo neanche che era il piccolo David. Si tolse la giacca, prese un testo e predicò come un predicatore. Intendo che Dio era con lui. Dissi, ecco un ragazzino che Dio ha mandato. Ora, se voi padri di chiesa gli starete attorno, non lo farete essere pieno di sé e lo farete scappare via con un mucchio di soldi, e gli starete attorno e gli darete la giusta influenza, lui salverà migliaia di ragazzini. Ma mi trovavo là in Oregon, Grand Pass, Oregon, un mattino, davanti a fratello Hall e loro. Ho detto, osservate, non funzionerà. Ho detto ad alcuni del gruppo, ho detto, che ne dite di far andare il piccolo David in una città come quella ad operare? Ebbene, dissero, lui è un unitario. Ho detto, non mi importa cosa sia, Dio è con lui. Ebbene, certamente ora le assemblee dovevano avere un piccolo David, e la Chiesa di Dio si fece un piccolo David, e all'improvviso ci sono migliaia di piccoli David. Lo stesso principio che Dio stava cercando di portare ai bambini, loro demolirono la cosa. Non riconoscono il loro giorno. Il bue conosce la greppia del suo padrone e il mulo conosce la sua stalla, ma il mio popolo non lo sa, disse Dio. È così. Non riconoscono il giorno della loro visitazione. E la cosa più strana da provare, o la cosa più strana, il portare il popolo di Dio a vedere il giorno della propria visitazione. Possono proprio certamente iniziare a tirare in giro qualcos'altro, o personalità, o qualcosa, e non sanno come gestire ciò. Spostano la loro comunione in una denominazione invece che in Cristo. Allora, quando Giobbe vide ciò che aveva fatto, come aveva offerto quel sacrificio, la Bibbia disse che i suoi figli furono riuniti a lui. Ora, preparandosi. un altro pensiero. Israele, quando ebbero comunione, notate cosa fecero. Prima che venisse la grande distruzione, l'angelo che distrusse le loro terre, l'angelo distruttore. La prima cosa che avvenne, ad Israele fu comandato di prendere un agnello e ucciderlo e mettere il sangue sopra la porta. Ed ogni famiglia entrasse e mangiasse quell'agnello. Comunione attorno all'agnello arrostito. Mangiare il corpo del sacrificio morto che era morto al loro posto. Dio disse, quando vedrò il sangue, io passerò oltre. L'angelo della morte non poteva toccarli, perché il sangue dell'agnello era sulla porta. Ed erano qui dentro, facendo la comunione, avendo comunione attorno all'agnello. Ecco com'è nel nostro cuore quando applichiamo il sangue del Signore Gesù che toglie ogni peccato. Allora possiamo avere comunione mangiando la parola di Dio attorno al tavolo di Dio, avendo comunione sulle buone cose. Predicate la guarigione divina. Ognuno di quelli in Cristo dice Amen, è giusto. Predicate che dovremmo mettere da parte ogni peccato, malizia, contese, altro. Amen, dice il vero credente. È così, avendo comunione attorno alla parola. Vedete cosa intendo? Ora, sempre l'unico luogo in cui Dio ha sempre incontrato, disse che avrebbe sempre incontrato l'uomo, non ha mai promesso di incontrarci in denominazioni, non ha mai promesso di incontrarci in nessun altro modo se non attraverso il sangue versato. Israele nel Vecchio Testamento, non importa dove fossero, loro, prima di adorare Dio, arrivavano ad un luogo di incontro comune, che era il tabernacolo nel deserto. Ogni uomo saliva sulla cima della collina e voleva avere comunione con Dio. Lui entrava nel tabernacolo nel deserto là per incontrare Dio. Mosè, quando Miriam fu colpita dalla lebbra, entrò e cadde davanti a Dio sotto il sangue versato. Vedete? Ponete voi stessi in posizione ora per stasera. Vedete? Andate sotto il sangue. Tutte queste cose che sono nel vostro cuore, mettetele fuori. Andate davanti a Dio sotto il sangue, confessando i vostri errori e invocate e mettetelo a posto. Aiutami! Mosè ricevette una risposta alla preghiera subito perché andò per la via di Dio, sotto il sangue. Prima di poter avere comunione, lui entrò sotto il sangue. Ora notate, l'agnello veniva ucciso. In passato nel Vecchio Testamento avevano una giovenca rossa. Disse a Mosè, quando iniziarono il viaggio, disse, ora fai una disposizione per la purificazione del popolo mentre viaggia, perché se agiranno male saranno fuori dalla comunione. E prima di poter avere comunione, io voglio che tu faccia delle acque di separazione per loro. E allora Mosè fu comandato, prendi la giovenca rossa, una giovenca giovane. Ora voglio che notiate che la parola rosso significa qualcosa. Per voi e me rosso significa pericolo. Ma rosso nella Bibbia significa redenzione. Redenzione attraverso il sangue. Dalla Genesi all'Apocalisse c'è una striscia rossa di sangue fino in fondo. Rossa fino in fondo. Notate, dovevano venire sotto il sangue versato. Ora, egli disse, prendi una giovenca rossa. Ora, avete mai notato scientificamente? Prendete qualcosa di veramente rosso e guardate al rosso, attraverso il rosso, e appare bianco. Lo sapevate? Il rosso attraverso il rosso appare bianco. E quindi Dio, sapendo che l'uomo era un peccatore per natura, sapendo che era in errore dal principio, egli fece una preparazione del sangue versato. E Dio, guardando attraverso il sangue del Signore Gesù, vede un peccatore rosso come voi, bianco come neve. Non avete più peccato. Quando Dio guarda attraverso il sangue di Cristo, non importa cosa avete fatto, quanto peccato avete commesso, ciò che avete fatto, se il sangue di Cristo è stato applicato al vostro cuore, Dio vi vede perfetti. Ascoltate, vi dirò un piccolo segreto fra pochi minuti in merito alla guarigione divina ed altre cose. Per prima cosa, amici, c'è la preparazione del cuore umano. Sì, signore. Qui alcuni giorni fa ero quassù a Chicago, dove la vecchia scienza era solita dire: l'uomo pensa con il cuore. Assurdità, la Bibbia è errata. Non ci sono facoltà mentali nel cuore con cui pensare. L'uomo pensa con la testa, con la mente. Ma ora hanno scoperto che Dio aveva ragione, vedete? L'uomo non pensa con la testa, la mente. Lui ha una doppia personalità. Guardate, una persona, qui c'è l'intellettuale, ma dicono che nel cuore umano non c'è in un cuore animale, non c'è in nessun altro cuore, ma proprio nel cuore umano c'è un piccolo compartimento al centro del cuore umano che non ha dentro una cellula sanguigna, ma è la dimora dell'anima. Quindi l'uomo pensa davvero con il suo cuore, non con la sua testa. Ora, se pensate, ecco qual è il problema per cui abbiamo così tanti membri di chiesa tiepidi oggi. La gente ha una fede intellettuale. Possono simpatizzare e dire: oh, la Bibbia è giusta, certo, sì signore. Vedete? Hanno l'intellettuale per: oh, credo che il Signore Gesù Cristo è il Figlio di Dio. L'ho preso come personale salvatore. Fumano sigarette, bevono whisky, escono, vanno a balli, si sdraiano su queste spiagge e altro qui attorno. Certo, Cristo è mio salvatore. Oh, certo, certamente sono membro della Chiesa. Quella è fede intellettuale. Molte persone entreranno nella fila di preghiera e diranno: oh, fratello, io ho fede. Certo, è fede intellettuale. Ma quando quella fede intellettuale scende giù in questo piccolo compartimento qui, diventa certa. Tutti quei diavoli dell'inferno non possono smuoverla. È così. Quando scende là, la questione del peccato è risolta. Amen. Quando egli dice: ehi, io sono il Signore che ti guarisce. Quando quello passa attraverso la fede intellettuale, si abbassa in quel piccolo compartimento, non ci sono abbastanza dottori a Chicago per dirvi che morirete. No, Signore, no, davvero. E se sono davvero capaci, ecco cosa fa Dio. Egli entra proprio dentro e prende quella fede intellettuale e la parla nel fondo del cuore umano. E quando entra nel cuore diventa certa. Ecco dove Dio stesso entra nel cuore umano e lo rende un fatto certo. Amen. Quando quella fede esce dalla mente nel cuore umano. Ora vedete cosa intendo. Ora, sotto il sangue versato, egli disse: prendi quella giovenca di 3 anni e deve essere rossa e la porteranno qui fuori. Per prima cosa, non deve mai aver portato un giogo al collo. Oh, amo proprio quello. Ora, ascoltate, questo potrebbe bruciare, scottare, friggere, ma è meglio farlo solo per poco tempo che farlo per sempre. Guardate, quella giovenca rappresentava Cristo e Cristo non era giocato a nulla, amen, ma era Dio soltanto. Ora, non essere ugualmente allo stesso modo, non essere aggiogato agli increduli, uscire qui e in questi e quello e perdere tempo in giro, soggiogando te stesso in queste feste e balli e altro. Resta lontano da ciò, soggiogatevi a Cristo, prendete su di voi il mio giogo, apprendete da me. Questa giovenca non poteva aver avuto un giogo, lei doveva essere stata senza alcun giogo e poi doveva essere uccisa alla presenza del sommo sacerdote. E quindi quando il sommo sacerdote Aaron vedeva che la giovenca era uccisa, Eleazar prendeva il sangue sul dito e andava e tracciava un segno sulla porta 7 volte, sopra la porta del tabernacolo, una testimonianza pubblica. Poi la giovenca veniva presa e posta nel fuoco e bruciata. Bruciata e poi veniva portata fuori dal cortile. Notate, meravigliosamente, devo sbrigarmi, fuori dal cortile. Questa era posta in un luogo netto perché erano le acque di separazione. In Efesini Paolo là disse che Dio, tramite la predicazione della parola, le acque di separazione, pede viene dall'udire, udire tramite la parola e la parola di Dio e le acque di separazione, perché viene con il rinnovamento tramite l'acqua della parola. Ascoltare la parola lo separa. Ora, l'incredulo o l'uomo in peccato era all'esterno. Ecco una piccola parte che non vogliamo passare. Che l'acqua di separazione deve essere tenuta in un luogo netto. E il predicatore che predica il Vangelo dovrebbe essere un uomo netto, giusto. Non un demonio delle sigarette, non un drogato, non un ubriacone o un giocatore di golf la domenica pomeriggio e così via. In quel modo... No, Signore, deve essere tenuto in un puro, santo vaso, santificato, colui che detiene il mistero di Dio nel suo cuore. Deve essere in una chiesa pulita, non dove giocano a bingo nel seminterrato, lotteria, tengono cene di beneficenza là fuori e balli per i giovani. Ebbene, fratello, se mai arriverà il punto in cui dovrò farlo per tenere un uditorio, io smetterò e mi prenderò un mucchio di trappole e andrò su in Canada. Andrò a caccia per vivere. Amen! Preferirei fare quello che sapere che mi sono compromesso sul vero, incontaminato Vangelo del Signore Gesù. Datemi la comunione con Lui. Amen! Predicate la parola, non dovete avere tutta questa assurdità, restate con la parola e la parola separa i peccatori dal loro peccato. Allora ogni uomo fuori dalla comunione passa prima attraverso le acque di separazione nella congregazione e lui veniva sperso con queste acque. Ora cos'era? Le acque parlavano di un sacrificio morto che andava davanti a lui. La giovenca morta era morta al suo posto. E quando predichiamo la parola, non è su alcuna denominazione, è su Cristo il sacrificio, che invece è morto al posto vostro per il peccato. Siete fuori dalla comunione, non potete avere risposta alla preghiera, ogni cosa è nera attorno a voi. Fuori dalla comunione, tornate alla parola ora. La parola inizia a tagliare, vi separa. Ebbene, non dovreste fare questo, non dovreste fare quello. Questo è qui, non avete più comunione, vi siete posti fuori dalla comunione. Quelle sono le acque di separazione, vi dicono cosa dovreste fare. Allora per prima cosa il credente, dopo averlo fatto, la cosa seguente che faceva, lui allora si faceva avanti, entrava il credente ora, lui si faceva avanti. Quando arriva vicino alla porta, guarda, vede 7 strisce di sangue, che significa che il sangue era andato davanti a lui. Ora lui passa sotto quelle 7 strisce di sangue, dentro, sotto il sangue, e allora ha comunione. Lo vedete? Comunione con Dio, nessuna comunione da nessun'altra parte, e tutta quella cosa nel tabernacolo, nella giustificazione mediante il cortile, santificazione all'altare, lo Spirito Santo dietro il velo dove entrava e si abbassava, tutta un'immagine di Cristo. Non importa quanto si organizzassero, Core organizzò un'organizzazione, disse, ci sono uomini santi oltre a Mosè, quindi noi usciremo proprio. Dio disse, separati da lui, proprio ora, perché lui ha infranto il programma di Dio. Vedete? La comunione era solo in un posto, quello era sotto il sangue versato. Ora ascoltate, cristiani, attentamente. Guardate, non c'è comunione al di fuori del corpo di Gesù Cristo. Non potete avere comunione con Dio. Non sorprende che le persone non credano nella guarigione divina. Non sorprende che non credano in un risveglio all'antica mandato da Dio. Non sorprende che non possano credere a queste cose che nettano il cuore di un un uomo. Dovete prima entrare nella comunione prima di comprendere mai queste cose. Entrate, ascoltate la parola, vi separa, vi lava, poi venite sotto il sangue nel corpo di Cristo. Poiché il tabernacolo era il perfetto simbolo di Cristo, abbattete questo edificio, io lo ricostruirò di nuovo in 3 giorni. Vedete? Egli lo era. E poi tramite uno spirito siamo tutti guidati dallo Spirito Santo nel corpo di Cristo e poi veniamo sotto il sangue. Tutte le questioni del peccato sono concluse all'esterno tramite la predicazione della parola, tramite il sacrificio dell'agnello all'altare. Ed ora siamo nella comunione con Cristo e possiamo entrare a aver comunione con gli altri. Quelli che sono all'interno dell'edificio in Cristo, noi entriamo. Una volta lo chiamavate un santo rotolante, una volta dicevano è folle, ha perso il senno. Ma quando una volta venite sotto il sangue versato e avete comunione, vi avvicinate a quell'uomo che una volta pensavate gridasse troppo forte, quella donna che voi avete sentito acclamare quella notte, quel vicino di cui parlavate o è venuto a parlarvi della guarigione divina. Desidererete porre la vostra mano in quella di lui o lei e avere la parola di comunione, perché siete venuti sotto il sangue. Senza lo spargimento del sangue non c'è remissione del peccato. Non importa quanto siate buoni, di quale chiesa siate membri, quale credo diciate, quali preghiere facciate, se non venite sotto il sangue, siete comunque fuori dalla comunione con Dio. Non sarebbe meraviglioso ora se tutto il nostro gruppo proprio qui, quasi 600 persone, quelli che sono in questo uditorio, tutte queste persone insieme oggi pomeriggio con un solo accordo potessimo venire proprio sotto il sangue, proprio come siamo sotto questo tetto qui, sotto il sangue del Signore Gesù Cristo? Cosa pensate avverrebbe proprio ora? Cosa pensate avverrebbe? Ebbene, non ci sarebbe una persona debole fra noi nei prossimi 5 minuti. Oh, ma il peccatore seduto vicino a voi sarebbe così condannato, non potrebbe più sopportarlo. Lo Spirito Santo si avvicina, le acque di separazione vengono versate, il Vangelo predicando il Signore Gesù Cristo nel suo supremo sacrificio. E la potenza di guarigione scorre giù attraverso il Calvario. Ebbene, avremmo proprio un tempo meraviglioso. Non è così? Non sarebbe una cosa meravigliosa se potessimo entrare tutti in comunione? Quanti vorrebbero essere in quella comunione? Alzate la mano! Ora ascoltate, amici. Ho detto delle cose dure oggi pomeriggio in merito alle organizzazioni. Ora, non è che io sia contro le organizzazioni. Dio sa che è la verità. Non mi importa dell'organizzazione. Ma la cosa è, quando pensate che l'organizzazione farà qualcosa per voi, non è così. Il sangue di Gesù Cristo è l'unica cosa che potrebbe fare qualcosa per voi. È vero. E poi quando quel sangue entra nel vostro cuore, tutta la vostra concezione mentale è differente, perché allora pensate da qui, vedete? Qui è dove viene Cristo, al cuore, e i vostri pensieri sono positivi, non sono. Ebbene, la signorina Jones ha detto che può andare ai balli, non le dà fastidio, vedete? State pensando alla signorina Jones. Ma quando è nel cuore, pensate al Signore Gesù, cosa egli farebbe? Vedete, tutti i vostri pensieri sono di nuovo qui. Ed ecco cosa ci serve oggi, è questa meravigliosa comunione del Signore Gesù Cristo. E Dio, di nuovo in mezzo a noi, che ci parla. Ora, guardate. Ora, se quelle stelle sono... Stavo calcolando l'altro giorno nell'osservatorio, proprio prima di concludere, voglio darvi un pensiero. Se quelle stelle dissero che mi servirebbero luce viaggiando, ho dimenticato quante migliaia di anni, come velocità, viaggiando alla velocità della luce. La luce viaggia così veloce per raggiungere questa terra. migliaia di anni, perché la luce viaggi per arrivare a questa terra da una di quelle stelle. E possiamo vedere 120 milioni di anni luce. E oltre, ci sono proprio altrettante stelle. Quante ce ne sono qui? Quanto ci vorrebbe perché un angelo venisse da là a qui? Ora, se parlate del cielo, o quando moriamo che andiamo in un luogo da qualche parte dove non potete neanche vedere lassù, non potete vedere che Dio ha nascosto la gloria dall'occhio naturale? Siamo seduti qui, in luoghi celesti. Ora lo Spirito Santo è qui. Ora Cristo è qui. E il corpo che riceviamo, quando usciamo da qui, andiamo in un'altra dimensione, in un luogo benedetto con il Signore Gesù. E al ritorno di Cristo nel suo corpo fisico, che tornerà sulla terra, questi spiriti torneranno e prenderanno ancora un corpo nuovo e vivremo per sempre. Amen! Oh my! Se le persone potessero afferrare l'idea proprio ora di angeli che vanno su e giù per quelle corsie, di Cristo, il Figlio di Dio che si muove nell'edificio. Oh my! Che differenza! Siete nella sua presenza. E quando il vostro spirito diventa così carico per quel mondo esterno, è proprio come una calamita, oppure un cristallo in una radio. E quando quell'apparecchio là dentro diventa così carico o magnetizzato per quelle parole, si allunga finché lo raggiunge e le rende concrete. La radio, passano da qui le parole, non possiamo sentirle con le nostre orecchie, non possiamo coglierle, ma quel cristallo nella radio lo coglie. La televisione ugualmente diventa concreto. E quando la nostra fede intellettuale scende nel cuore e diventa così carica del mondo invisibile che ogni parola di Dio diventa una verità certa. Vedete cosa intendo? Quando Dio lo dice e che è già contro ciò, proprio come fa su quel cristallo nella radio e lo rende perfetto. Dio disse: io sono il Signore che ti guarisce. Quello lo conclude. Amen. Quello lo rende reale. Io sarò con te, persino in te, fino alla fine del mondo. Quello lo rende reale. Egli è qui ora. Ora ecco com'è, dove vengo portato nella guarigione divina. Quando quell'angelo del Signore apparve quella sera, disse: io sarò con te. Non temere. Ciò che avrebbe fatto, disse che avrebbe mostrato segni e prodigi fra le persone. Lo misi in discussione, dissi: io non lo crederanno. Lui disse: avverrà che conoscerai persino i segreti del loro cuore. Dirai loro queste cose. E lo misi in discussione. Egli lo riferì indietro a Cristo, disse: io sarò con te. Allora quando vengo sul palco, le persone malate o qualcos'altro di simile su quelle cose, diventa una cosa certa. Lo credo. Vorrei poter avere fede proprio ora per credere che ogni persona malata in questo edificio sia guarita. Proprio come ho fede da sapere che egli si trova proprio qui. Vorrei poter avere quel tipo di fede. Vorrei che ognuno di voi potesse averla. Ma se i nostri pensieri e la nostra comunione escono da attorno ai reami delle cose che vediamo, nelle cose che non vediamo, allora ciò diventa tanto certo quanto le cose che vediamo, o ancora più certe. Possa il Signore benedirvi mentre chiniamo i capi. Solo un momento. Padre Celeste, oh, la comunione attorno al corpo di Cristo, attorno alla parola. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed abitata fra noi. Oh, come lo amiamo, come apprezziamo la sua presenza qui ora, il grande Figlio di Dio, il risorto, le cui parole non possono mai fallire, scritte qui nella Bibbia che ovunque due o tre sono riuniti insieme nel mio nome, io sarò in mezzo a loro, ed egli è qui. Dio passa ogni incredulo che non è rigenerato, mai passato attraverso il sangue, è solo andato in chiesa. Ancora temperamento, ancora abitudini del mondo a cui si tiene, fede intellettuale, ma non è mai stato lavato e purificato in modo da poter avere perfetta comunione. Dio, concedi oggi pomeriggio che proprio ora, proprio in questo punto, che ogni cuore sia lavato, reso puro nel sangue dell'agnello. Entreranno in una comunione che farà sì che il servizio di guarigione stasera produrrà la più grande riunione che sia mai stata tenuta in questo pubblico. Concedilo, Signore. Lo farai? Per la gloria di Dio lo chiediamo. E con i nostri capi chinati, mi chiedo con tutti proprio in preghiera se volete. So che si sta facendo tardi, ma guardate amici, si sta facendo tardi in due modi. Il giorno è molto avanzato, la domenica pomeriggio di questo giorno, il primo giorno di maggio, e anche l'epoca è molto avanzata. È più tardi di quello che pensiamo. La venuta del Signore è vicina. I cuori degli uomini, vedete questa grande civiltà fallire, affondare proprio ora. Guardate solo a questa America. Che disgrazia! Guardate cosa disse Gesù negli ultimi giorni, come fu con Noè. Daranno in matrimonio altro. Guardate, i tribunali di divorzio in America sono più grandi di tutte le nazioni messe insieme. Guardate l'immoralità, guardate la perversione dei club di sesso pervertiti sulla costa ovest e tutto intorno. Migliaia di migliaia ci vanno ogni anno. Sudici, sporchi, empi, prendendo l'uso naturale del corpo e pervertendolo in qualcosa. Gente con mente pervertita. Uomini escono e si comportano come fanno, donne indossano questi piccoli vestiti, non pensano di essere in errore. Certo che no, le loro menti pervertite, il diavolo ha fatto presa su di loro, non lo sanno. Ora, che giorno? Sei sotto il sangue, credente? Se non sei, mentre lascia che il Signore Gesù ed io soltanto guardiamo questo. Se c'è qualcuno qui, onesto nel cuore, sa, e tramite la predicazione della parola siete arrivati a credere questo, che siete in errore, che qualcosa nel vostro cuore vi dice che siete in errore. Se avete ancora queste cose e desiderate quelle cose, non le fate, non dovete necessariamente farle, solo averne il desiderio, vedete? Colui che guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio nel suo cuore. Non colui che prende una pistola e spara a suo fratello, ma è adirato con lui senza un motivo. Se sapete di essere in errore, vorreste alzare la mano, dite: fratello Branham, prega per me ora. Prego che Dio mi porti sotto il sangue e mi dia un'esperienza all'antica e il mio cuore sia puro davanti a Dio. Se quella persona è qui dentro, vorreste alzare la mano proprio ora, prima di avere la preghiera, e dire, proprio alzando la mano, non a me, ma a Dio, dire: Dio sii misericordioso verso di me ora, voglio un cuore davvero puro davanti a te. C'è una persona da qualche parte, sul balconato, da qualche parte. Dio ti benedica. Dio benedica te e te. Dio ti benedica, Signora. Dio ti benedica, Signora. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, fratello mio. Dio ti benedica, sorella mia. Questo è buono. Ora, Dio ti benedica, fratello mio. È così. Siate onesti con Dio. Ora, non sono io. Non state alzando la mano a me. A Dio. Dio ti benedica, Signore. Ti vedo là dietro. Qualcun altro che... Dio ti benedica, Signore. E te, Signore. E te. Signore, Dio benedica te. E te, Signore. Ecco come essere onesti. Ecco come essere uomini e donne. Siamo davanti a Dio. Dio ti benedica, Signore. Volete quelle cose tolte dalla vostra vita? Certo, Dio lo farà. L'unica cosa che dovete fare è solo lasciare che egli lo faccia ora. Ce n'è un altro prima della preghiera? Mentre abbiamo i capi chinati. Caro Dio, oh Padre, quelle anime umane, comprendiamo, Signore, che qui nell'edificio c'è colui che ci giudicherà in quel giorno. Neanche un passero può cadere per strada senza che il Padre lo sappia. Quanto più tu conosci queste persone che alzano le mani in sincerità, sedute qui in queste lunghe tarde ore del pomeriggio, ascoltando la parola. Io prego, Dio, che tu purifichi ogni cuore proprio ora con il sangue del Signore Gesù. Possa ogni abitudine, ogni peccato di oppressione o qualsiasi cosa che sia sbagliata in queste care persone. Dio, io prego che tu lo tolga da loro proprio ora. Concedilo. Possano diventare umili, dolci cristiani che odiano l'iniquità e amano la giustizia. Concedilo, Padre, o benedetto Salvatore, guidali. Ora, Padre, possa ogni persona qui dentro ricevere grande fede proprio ora. Siamo in aspettativa per il servizio di stasera, Signore, per la guarigione dei malati. Oh, vorrai tu solo una volta ancora, Signore, ancora una volta farlo avvenire, alla vigilia della partenza del nostro fratello oltreoceano, affinché possa andare con una fresca visione nel suo cuore di vedere il regno di Dio portato davanti ai figli degli uomini. Possa questo essere un servizio meraviglioso stasera. Possa ogni persona malata che entrerà dalla porta di Cristo essere perfettamente sanata. Lo concederai, Signore? Guarisci quelli che sono bisognosi, sani nel corpo, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Sono passati diversi giorni. Sono stato a casa, ho avuto molti problemi, altro. Sapete com'è vicino a casa? L'altro ieri sera ero sveglio fino allo spuntare del giorno. Sono entrato fuori tutto ieri. Ieri sera proprio così poco dormire. E stamattina in piedi e quassù è piuttosto difficile. Vi ho trattenuti a lungo. Mi dispiace avervi trattenuti tutto quel tempo. Spero che voi e lo Spirito Santo, ho notato, voglio dire questo, se io preferirei darvi un piccolo bocciolo di rosa ora che un'intera corona dopo che ve ne siete andati, vedete? Non ho mai, ho avuto buoni uditori in tutto il mondo, ma non ho mai avuto un uditorio più attento di quello che ho qui, in questa piccola chiesa qui a Chicago, voi gente qui attorno. Oggi pomeriggio ho notato, avevo in cuore quando sono venuto sul palco, di parlare su qualcos'altro. Lo Spirito Santo veramente mi stava dicendo di sull'arca del patto, era ciò su cui avrei parlato. E quando sono venuto al palco quassù, ho pensato, comunione, sarebbe una buona cosa da dire. Ho fatto qualcosa che è, io stesso ho valicato dove lo Spirito Santo mi aveva detto di non farlo, ma ho cercato di combattere fino alla fine. Lasciate che vi dica qualcosa. E ciò che ho detto in merito al fratello Joseph alcuni minuti fa, quando ho torto, ragione ho torto, così anche voi, non c'è stata una persona che si sia alzata e abbia lasciato questo edificio oggi pomeriggio. Potevano stare seduti qui del continuo, sapendo sempre che stava arrivando il servizio di guarigione e molti devono ancora andare a casa e cenare. Siete stati seduti proprio qui con me. Sia benedetto il vostro cuore, vi amo, vi porterò davanti a Dio e siete rimasti proprio con ciò quando mi avete visto anche combattere, vedete? Ecco cosa intendo, quando a volte sono in errore, vedete? Quando sono in errore. Ora, prego che Dio vi dia ogni cosa di cui avete bisogno, ogni desiderio del vostro cuore e possiate voi. Quanti qui dentro vogliono essere guariti stasera? Alzate la mano, proprio ognuno nell'edificio. Dio vi benedica. Oh, mai. Possa la sua grazia essere con voi. Ora, se dovete andare a casa, perché non andate e vi riposate un poco? Tornate circa, dopo un poco, prendete il vostro biglietto di preghiera, salite stasera e si pregherà per voi. Credo proprio che avremo un servizio meraviglioso. Voi no? Amen. Amen. Dio vi benedica. Rivolgo ora il servizio al fratello Joseph. Vi vedrò fra circa un paio di ore.